tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
Sono le 13.03, il buongiorno da Tabula Rasa, il buongiorno da Radio Onda Rossa. Rieccoci di nuovo all'appuntamento con la trasmissione che legge i libri per voi qui sulle 87.9. Nello spazio di oggi avremo due momenti e oltre a un certo punto ci collegheremo con il mio socio, con Vince, che dovrebbe essere arrivato a Milano, dove in questi giorni si svolge il Book Pride. La settimana scorsa non siamo andati in onda perché poi col fatto che a Roma c'era l'appuntamento di Libri Come abbiamo cercato di raccogliere anche lì delle interviste. E oggi vi parleremo, anzi vi manderemo la prima parte di un'intervista a un autore molto importante, a Paul Beatty, che attraverso il libro Lo Schiavista quest'anno ha vinto dei prestigiosi premi, tra l'altro anche il Man Booker Prize. Ne parleremo di questo, ma parleremo anche di un libro che sta vendendo tantissimo e che sta riscuotendo tantissimo successo. In radio già se ne è parlato, ma ci sembrava anche giusto parlarne in questo spazio. E parliamo di Storie della Buonanotte per bambini ribelli, tra l'altro un libro che ha subito una stroncatura televisiva qualche giorni fa nella trasmissione di Michela Murgia, scatenando delle reazioni anche contro la Murgia stessa, che ha osato criticare quest'opera importante, vi dicendo, ma ne parleremo più tardi con una redattrice proprio di Radio Onda Rossa. The thought of do or die, your attempts at getting live only ends in suicide. You scared of hard work, he at the pad doing yard work, shitting on the industry and all of his circle jerks. Perks for the verse, VIP cause the beat bang. Step up your work ethic, maybe we hang when I'm bored again. Just might take you under wing, the overlordian. Scores again, you still an underling. If you're looking for an image of what this all means, it's a DeLorean. My music is the future, it seems, it's automatic.
Automatic.
Gotta get it right, buddy. You know?
Automatic.
Things always turn out for the best.
Automatic.
Go one of two ways. Usually one specific way.
Automatic.
Fly as I can be. Try to be. To see eye to eye with me, you probably gotta climb a tree. No more sweatpants and 5X white tees. Stop turning every skirt that flirting a wife piece.
know. Betting for bitches or betting for listeners. It's hard enough making hard work seem effortless. You want a deeper meaning inside of the sentences, then play the song backwards for subliminal messages. I got the laser scope right on the Sambo, or posted up in wifey house reading my manuals, trying to make a soft synth sound like a sample, cause everybody wants your progress to seem more gradual, like I'm born again. Everything about me is clean, time to explore again. The music is a series of streams. If you're looking for an image of what this all means, it's a DeLorean. My music is the future, it seems. It's automatic.
E prima di andare a mandare la prima parte di questa intervista a Paul Beatty, andiamo a parlare un attimo dello Schiavista. Lo Schiavista, questo romanzo americano uscito lo scorso anno, come dicevo, ha vinto il Man Booker Prize del 2016, ha vinto anche il National Book Critics Circle Award, altro premio abbastanza importante negli Stati Uniti. È la storia di Bon Bon, nato in un ghetto alla periferia di Los Angeles, protagonista rassegnato a questo il suo destino infame di lower middle class, come si dice negli Stati Uniti, cresciuto da un padre single, controverso sociologo, che ha trascorso l'infanzia prestandosi come soggetto per una serie di improbabili esperimenti sulla razza, studi pioneristici di portata epocale, vado a leggere direttamente dalla quarta di copertina, che certamente prima o poi avrebbero risolto i problemi economici della famiglia, finché il padre non viene ucciso dalla polizia in una sparatoria. L'unico lascito è il suo conto, è il conto del funerale low cost, e qui inizia poi tutta il tergiversare nelle diverse situazioni in cui si ritrova a vivere Bon Bon, e appunto il protagonista di questo romanzo. Fat man running, old fool walking, dead man coughing. Un libro che da più parti ha riscosso tantissimo delle critiche molto ma molto positive, è oggettivamente un bel romanzo. Andremo ora a sentirci all'incirca 16 minuti, un quarto d'ora di audio registrato dal mio socio Vince nei giorni scorsi. È un audio montato un po' velocemente, quindi scusateci se non è proprio perfetto all'ascolto. Oltretutto, come spesso avviene nelle interviste per strada, ogni tanto risentono dei rumori di fondo, tipo ambulanze varie, che non sono proprio il massimo a livello radiofonico. Abbiamo cercato di tagliarlo, ripulirlo, ma al momento questo è.
Se sentirete il rumore di una patatina sgranocchiante, non è quella che io ho messo in bocca, ma probabilmente quella che sta mettendo in bocca Paul Beatty, autore dello Schiavista, libro famosissimo perché vincitore del Man Booker Prize, nonché di Slam per Land, che è la riproposta che fa Fazzi dopo un paio d'anni dell'uscita, e siamo qui con lui appena terminato un'altra intervista radiofonica. Ovviamente si deve un po' riprendere, e ci stiamo riprendendo con delle birre e lui con una tripla porzione di whisky, e io gli ho fatto subito una domanda di alta caratura letteraria, cioè se è vero che Paul Beatty non ha il cellulare. Effettivamente ho avuto la conferma dalla sua voce che lui non possiede il cellulare perché non vuole rotture di balle, e ci stavamo appunto chiedendo se fosse possibile una vita senza un mezzo tecnologico di questo tipo, ed effettivamente per lui sembra essere così. Perché Paul Beatty è un personaggio molto interessante, secondo me, da intervistare e da incontrare in questo momento? Perché ha scritto due libri assolutamente che capovolgono lo stereotipo del nero, e già dicendo nero forse mi trovo in difficoltà davanti a lui, perché in italiano c'è questa facile c'è soltanto una lettera differenza tra nero e negro. Nei tuoi libri ci sono dei personaggi, e io partirei prima dallo Schiavista, se per te va bene. Ci sono dei personaggi dei neri che sembrano a volte rifiutare la parola negro, e c'è invece altri che invece sembrano accettarla totalmente, anzi la vogliono riproporre. Siccome siamo alla radio e forse alcuni non hanno letto lo Schiavista, potresti un po' raccontarmi la storia dello Schiavista e dirmi se questa cosa del nero negro ha effettivamente un senso oppure soltanto un mio film?
None of that interests me, to be honest. So What is the book about? I think the book is about what most of my books are about people.
Beh, diciamo che quello che mi piace è quando la gente cerca di affrontare le cose in maniera diversa, diciamo, dalla solita maniera in cui vengono affrontate. Quindi per esempio in Slumberland c'è un personaggio che cerca di ricostruire il muro di Berlino che è appena stato tirato giù, mentre invece nello Schiavista c'è il protagonista che cerca di rimettere sulla mappa una città che è stata cancellata dalla mappa. Sono tutti personaggi che in un certo senso cercano di dare un senso alla propria vita. Per quanto riguarda il dibattito sulla parola nero o negro, è un dibattito che mi interessa anche abbastanza poco. Quello che mi interessa è il potere che queste parole hanno su specifiche persone o specifiche comunità e la capacità dell'arte anche di dare o di rimuovere il potere a queste parole. E c'è un caso abbastanza divertente di cui tra l'altro parlo anche in nello Schiavista, di Huckleberry Finn, cioè un romanzo famosissimo dove però figura prepotentemente la parola negro. E infatti c'è stata anche una riscrittura di questo libro, in cui la parola viene di fatto censurata, viene elevata. E ho un mio amico che ha scritto un saggio molto bello proprio su questa vicenda, perché lui è un grande amante di Huckleberry Finn, e però lui era consapevole del fatto che lui si trovava in difficoltà a leggere il libro ai propri figli proprio per la presenza della parola negro, e infatti ha scritto un saggio proprio appunto su questa riscrittura edulcorata del romanzo. Però questa è una cosa molto controversa secondo me, perché è chiaro che se qualcosa che tu ami rischi anche di perdere più il tuo amore per quella cosa se tu la cambi. Per cui secondo me è un discorso molto complicato. Quello che cerco di esplorare nel romanzo, nello Schiavista, è anche l'idea di progresso, cioè che cosa è il progresso, che cosa è il cambiamento. E a volte la gente per progresso considera semplicemente il far finta che alcune cose, alcune realtà, anche alcuni termini non siano mai esistiti. E questo lo vediamo è una cosa molto presente nella società americana, di certe cose semplicemente non si deve parlare. E appunto la parola negro potrebbe essere anche una di queste cose qua, come se quel termine lì non avesse mai significato qualcosa nella storia americana. E c'è Cornel West, un autore che a volte per alcune cose mi piace e per altre no, che però ha detto secondo me una cosa molto interessante sulla parola negro. Cioè lui ha detto: la parola negro non vuol dire niente, non rappresenta niente, non rappresenta qualcosa che esiste realmente nella società, è semplicemente un termine che è stato inventato per far sentire le persone meno importanti. E quella è una cosa che mi ha sempre colpito molto e che ritengo profondamente vera. Person doesn't exist, it's just a name that people have given something, to make that person feel less than.
And I always remembered that. I thought that was really interesting. So it's not that the construct doesn't exist, because you come up with a word and has a definition, but in reality that doesn't exist. And yeah, I always loved when he said that. I thought that was really important.
Quello che mi piace è quando la gente cerca di affrontare le cose in maniera diversa, dalla solita maniera in cui vengono affrontate. Quindi per esempio in Slumberland c'è un personaggio che cerca di ricostruire il muro di Berlino che è appena stato tirato giù, mentre invece nello Schiavista c'è il protagonista che cerca di rimettere sulla mappa una città che è stata cancellata dalla mappa. Sono tutti personaggi che in un certo senso cercano di dare un senso.
C'è un attimo una ripetizione a livello proprio di audio della traduzione appunto del pezzo dell'intervista, scusatemi, a BT. Ora ripristiniamo esattamente
la capacità dell'arte anche di dare o di rimuovere il potere a queste parole. E c'è un caso abbastanza divertente di cui tra l'altro parlo anche in nello Schiavista, di Huckleberry Finn, un romanzo famosissimo dove però figura prepotentemente la parola negro. E infatti c'è stata anche una riscrittura di questo libro in cui la parola viene di fatto censurata, viene elevata. E ho un mio amico che ha scritto un saggio molto bello proprio su questa vicenda, perché lui è un grande amante di Huckleberry Finn, e però lui era consapevole del fatto che lui si trovava in difficoltà a leggere il libro ai propri figli proprio per la presenza della parola negro. E infatti ha scritto un saggio proprio appunto su questa riscrittura, diciamo, edulcorata del romanzo. Però questa è una cosa molto controversa, secondo me, perché è chiaro che se, cioè, qualcosa che tu ami, rischi di, rischi, diciamo, di anche di perdere il tuo amore per quella cosa se tu la cambi. Per cui secondo me è un discorso molto complicato. Quello che cerco di esplorare nel romanzo, nello Schiavista, è anche l'idea di progresso, cioè che cosa è il progresso, che cosa è il cambiamento. E a volte la gente per progresso considera semplicemente il far finta che alcune cose, alcune realtà, anche alcuni termini non siano mai esistiti. E questo lo vediamo cioè è una cosa molto presente nella società americana: di certe cose semplicemente non si deve parlare. E appunto la parola negro potrebbe essere anche una di queste cose qua, come se quel termine lì non avesse mai significato qualcosa nella storia americana. E c'è Cornel West, un autore che, diciamo, a volte per alcune cose mi piace e per altre no, che però ha detto, secondo me, una cosa molto interessante sulla parola negro. Cioè lui ha detto: la parola negro non vuol dire niente, non rappresenta niente, non rappresenta qualcosa che esiste realmente nella società, è semplicemente un termine che è stato inventato per far sentire le persone meno importanti. E quella è una cosa che mi ha sempre colpito molto e che ritengo profondamente vera.
And just even with the Mark Twain, it's like how everyone was so obsessed with these words and not paying attention to what he was saying about black people, which I thought was really interesting.
No, è un'altra cosa interessante di Twain è il fatto che appunto, cioè, la gente si è concentrata tanto sull'uso della parola negro e invece molto meno su quello che lui, diciamo, racconta sull'essere neri nel libro.
I mean, he's using this word that's there to dehumanize, and whether he achieves it or not, the text is actually trying to humanize it uses this dehumanizing word. So it's a weird kind of juxtaposition there between this using this dehumanizing word and then the narrative is about humanizing these niggers. You know what I mean? And it's like a weird, I'm not saying he achieves that, but that's what he's trying to do, I think. And so that's interesting for me. Sorry.
Anche perché c'è chiaramente un contrasto tra, diciamo, il termine negro, che è un termine ovviamente che ha proprio lo scopo di deumanizzare, diciamo, le persone che descrive. C'è un contrasto tra l'uso appunto di questa parola deumanizzante e invece la storia, la narrazione del libro, che invece prova, poi magari senza riuscirci del tutto, ad umanizzare invece i protagonisti, i personaggi di colore del libro, insomma. Per cui penso sia molto più interessante parlare di questo contrasto piuttosto che semplicemente dell'uso della parola negro nel libro Huckleberry Finn.
Riesco più o meno a citare a memoria: l'uso della parola negro compare 0,86 volte a pagina. Questa è la statistica che viene fuori nello Schiavista, in Huckleberry Finn. E la riscrittura che viene fatta una riscrittura anche della storia stessa, tant'è vero che non sono più le avventure di Huckleberry Finn, ma sono le avventure di un gentiluomo di colore che accompagna questo giovane ragazzo. Quindi c'è anche una riscrittura proprio. Perché dico questo? Perché mi sembra che e c'è anche tutta una riflessione su, ad esempio, sulle parole in, la traduzione di Silvia Castaldi dice le parole in essa, probabilmente avvocatessa, professoressa, quindi non so quale fosse l'originale, la forma femminile e l'originale. Però diciamo che mi chiedevo, queste forme di espressione linguistica che hanno di fatto erano anche una testimonianza di un modo di pensare, cioè la modifica PC, political correct, politicamente corretto, è anche un tentativo di un cambiamento del pensiero, che non vuol dire che l'arte non possa affrontare tutto ciò in maniera differente, in maniera meno ortogonale, che possa prendere, come dicevi appunto prima, la possa prendere con delle curve. Però secondo me sono state delle tappe importanti, tant'è vero che questo è il problema e il fascino che mi crea Paul Beatty, è che io non l'ho capito ancora bene.
I'm not sure what else to say about it.
Beh, diciamo che negli Stati Uniti ormai il termine politicamente corretto ha assunto un significato, un'accezione per lo più negativa, perché molta gente lo associa, diciamo, alla censura, alla limitazione della libertà di pensiero e così via. E quando in realtà, diciamo, il termine di per sé non ti impone di parlare in una certa maniera, non ti impone anche necessariamente di avere rispetto per gli altri, ma chiede rispetto, chiede che che la gente si guardi intorno e veda la realtà per quello che è e ne prenda atto. Questo, diciamo, questo è il senso, secondo me, originario e positivo del termine politicamente corretto, che poi però, diciamo, è stato poi successivamente modificato nel corso degli anni, che ha cambiato anche significato. E quello che trovo interessante è che in realtà la cultura, diciamo, pensiamo all'America, i repubblicani, i conservatori che criticano tanto il politicamente corretto, hanno a loro volta, diciamo, tutto un linguaggio politicamente corretto, cioè tutto un linguaggio, un decoro, una maniera di parlare che è un'altra versione del politicamente corretto, anche se non viene chiamata in quel modo lì. Quindi diciamo che ormai il termine ha assunto talmente tanti significati che quando la gente parla del politicamente corretto ormai non so più neanche cosa voglia dire esattamente il termine. Secondo me cioè, è chiaro che se per politicamente corretto intendiamo l'insegnare la storia in maniera plurale, in maniera più onesta, ovviamente non c'è nulla non ci vedo nulla di male in questo, nel senso. Quindi secondo me questo dovremmo tornare al senso originario del termine.
Noi sfumiamo questa parte di intervista a Paul Beatty, come dicevo ne manderemo la seconda parte la settimana prossima, visto che torneremo in onda la settimana prossima. Abbiamo parlato finora dello schiavista attraverso la voce di Paul Beatty, appunto l'autore, questo 55enne autore afroamericano, autore oltre di nello schiavista di altri importanti romanzi. Noi ci fermiamo un attimo, un po' di musica e poi torneremo di nuovo in diretta con la seconda parte della trasmissione.
We're living together, but still it's farewell, and maybe we'll come back to earth, who can tell. I guess there is no one to blame. We're living the final countdown.
Nel frattempo c'è una traccia assolutamente discutibile qui che esce dall'automatico, almeno quantomeno a me non piace affatto.
close to the edge. Can you pull back in time? There's a voice in your head and there's a voice from behind, appealing to reason to help you make.
13:27, seconda parte di Tabula Rasa, lo facciamo attraverso una nostra redattrice che tra l'altro si occupa spesso e volentieri di letture proprio allo stesso giorno, il sabato, qui su Radio Onda Rossa. Ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, cominciamo allora, parliamo di questo libro che sta avendo un successo enorme, che si chiama, la radio già ne ha parlato, però appunto ci andava di parlarne anche a noi, si chiama Good Night Stories for Rebel Girls, questa è la pronuncia nel titolo originale, tradotto in italiano, Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli. Oltretutto un libro che sta riscuotendo, come dicevamo, un grandissimo successo, perché presenta ed è molto illustrato molto bene, ci sono le schede un po' tipo album delle figurine di 100 donne tra virgolette straordinarie, almeno così le presentano. Io prima leggevo, anzi in questi giorni ho letto un articolo sull'inchiesta da parte di Eleonora Valtorina, giornalista del Fatto Quotidiano e nonché scrittrice, che si scagliava contro Michela Murgia perché aveva osato, tra virgolette,
stroncarlo
attraverso lo spazio che fa nella trasmissione, se non sbaglio, di Auges, quella proprio sui libri. Mm-hmm. E leggendo degli stralci di questo articolo, che mi ha lasciato abbastanza così esterefatto, c'è anche un passaggio in cui si dice che lei fa questa domanda retorica, ma davvero Murgia o qualcun altro vorrebbe sostenere che ad esempio la Thatcher, prima donna premier della Gran Bretagna, non sia stata una figura di enorme rilevanza nel panorama mondiale nel processo di emancipazione femminile nel Novecento? Perché tra i personaggi appunto di queste 100 donne straordinarie ci sono personaggi appunto come la Thatcher, come Hillary Rodham Clinton o anche come Michelle Obama, presentata nel libro semplicemente con Michelle Obama, come se il suo cognome da nobile fosse anche da nobile fosse Obama. Raccontaci un po', tu che invece ne hai già parlato, no, parliamone un po' insieme, perché poi questo libro, no, dietro ci sta un progetto che invece è interessante, quello del crowdfunding, no, nel senso che però non è che se un prodotto arriva dal basso automaticamente è un prodotto che ci deve o ci può piacere.
Guarda, io credo che per iniziare a parlarne si possano mettere insieme questi due dati, cioè il titolo e il crowdfunding, perché secondo me rispondono proprio alla stessa logica, anche nel modo in cui poi il libro è stato presentato e accolto unanimemente da varie, insomma in modo abbastanza trasversale, come con grande entusiasmo. Ovvero il fatto che ottenere un enorme successo con un crowdfunding, quindi comunque con una pratica dal basso, senza avere grandi finanziamenti alle spalle, eccetera, eccetera, e dall'altra parte proporre un libro in un momento sensibile, poi in Italia è uscito pochi giorni prima dell'8 marzo, nel contesto anche di che cosa rappresentava quest'anno l'8 marzo, queste due cose in sé sarebbero buone, cioè sulle quali allora non si può sindacare, cioè non so se è chiaro, cioè il crowdfunding in sé rende il prodotto allora buono, il fatto che il titolo si annunci come rivoluzionario, quindi storie per bambine ribelli, quindi anche abbastanza esplicitamente annunciata questa sedicente rivoluzionarietà del titolo, allora al di là del modo in cui poi il prodotto è realizzato e dei suoi contenuti, già non si potrebbe sindacare. Anche io ho letto la controrisposta agli argomenti di Murgia, che a me che mi trovano molto d'accordo, cioè più o meno i punti che lei ha toccato nella sua recensione televisiva erano poi gli stessi che avevano attirato la mia attenzione, e quindi poi recensendolo per radio nella mia trasmissione mi ero soffermata sugli stessi aspetti. E non lo so, partiamo dalla questione touch, per esempio. È vero che le autrici del libro, che sono queste due, vengono definite due outsider, nel senso che vivono in America, hanno lanciato il libro in Favilli e Cavallo, sono le autrici, hanno fatto un'operazione dal punto di vista del marketing anche molto intelligente, cioè il titolo è accattivante, il crowdfunding è riuscito, hanno immediatamente incassato un record dal punto di vista della storia editoriale, della storia del crowdfunding in campo editoriale. Cioè nessun progetto editoriale aveva mai ottenuto quel successo. In 28 giorni $1 milione è veramente una cosa esorbitante per un libro, veramente mai accaduta. Hanno scelto molto bene le illustratrici,
sì,
per cui si sono rivolte a bravissime illustratrici di tutto il mondo, e quindi le illustrazioni del libro sono molto belle, perché tecnicamente è un ibrido, è una sorta di albo illustrato, non vero e proprio albo illustrato, perché diciamo tecnicamente l'albo illustrato dovrebbe presentare una compenetrazione di testo e immagine, per cui l'uno non ha senso semanticamente senza l'altro. Invece questo è un libro con le figure più che altro, quindi a ogni testo corrisponde una illustrazione. Questa parte del lavoro è stata fatta molto bene, e invece poi però, entrando nel merito, io direi semplicemente che il contenuto del libro non risponde al compito che si era dato e che è stato annunciato nel titolo e poi anche nel progetto del crowdfunding. Quindi non so poi i sostenitori del progetto all'oscuro se poi sono stati o no contenti della riuscita. Sicuramente da un punto di vista commerciale il libro è andato molto bene, perché penso di poter dire che forse Harry Potter in Italia è riuscito ad arrivare al vertice delle classifiche di vendite.
Sì,
questo libro, che è un libro per ragazzi, è stato, è forse tuttora, adesso non ho i dati aggiornati, però a riuscire per un libro per ragazzi ad essere il best seller in assoluto in Italia è una cosa molto rara e sulla quale ci si deve anche forse un po' interrogare.
Ah, è ovvero che il libro si presenta bene, nel senso che...
No, appunto, graficamente è un prodotto bello.
Sì, lo è, nel senso
le illustrazioni sono belle, la copertina a me, per esempio, quando l'ho vista mi ha incuriosito, mi ha cattivato. Aprendo il libro mi sento, avendo fatto una serie di riflessioni, mi sento di dire che è un libro deleterio, cioè in qualità di promotrice della lettura per ragazzi penso che sia un libro veramente sbagliato, che sia sbagliato sottoporre alla lettura di bambini e bambine, perché è un libro secondo me scritto male, in cui i personaggi che sono queste 100 donne che sono presentate, spesso, non tutte, però la maggior parte delle storie sono raccontate con un linguaggio sia banale dal punto di vista della scrittura, sia dal punto di vista della scelta dei contenuti da raccontare. E poi direi che l'esempio della Thatcher è perfetto per mostrare poi quella che è forse anche l'ideologia, consapevole, non consapevole, non lo so, di fondo del libro, che a me sembra essere proprio quella dell'individualismo e del capitalismo contemporanei, cioè l'autoaffermazione di sé al di là di qualunque, quale che sia la cornice, il contesto all'interno del quale questa affermazione avviene. L'esempio della Thatcher è eclatante, perché viene presentata come una donna che, nonostante fosse donna, ha sempre creduto in se stessa, nelle sue idee, nessuno riusciva a farle cambiare idea, e quindi sì, lei c'ha questa frase che fa rabbrividire. A un certo punto nella sua biografia viene detto: certo, quando tolse il latte ai bambini degli asili fu criticata, però poi fu acclamata quando vinse la guerra delle Falkland, e per questo lei, per questa sua grande determinazione, si meritò l'appellativo di Lady di Ferro.
No, è imbarazzante soprattutto la parte, ma non soltanto la parte della Thatcher è imbarazzante.
No, questa secondo me è particolarmente esplicativa ed è anche interessante il modo in cui tutti vari critici, ho letto una recensione in diretta del Fatto Quotidiano, non ricordo più di chi, o Concita De Gregorio che l'ha recensito per Robinson di Repubblica in modo veramente entusiastico, ognuno ha fatto un po' lo slalom per cercare di ricontestualizzare e salvare anche questa figura, che chiaramente era all'interno del libro quella più eclatantemente additabile, per dire mamma che è sta cosa, ora detto proprio così fuori dai denti. Quindi la sensazione è che un po'
sì, è un po' tutto banalizzante, si può dire, usiamo questo termine, che banalizza anche la figura e la storia delle protagoniste che hanno scelto loro, no? Un po' la presentazione,
ma sì, nel bene e nel
una
male, esatto,
sì, sì, nel bene e nel male, già in una paginetta appunto sembra quasi l'album dei calciatori, no? Dove c'hai la foto e accanto in breve la storia del personaggio, e che spesso e volentieri si banalizza, non c'è neanche poi nella storia del personaggio, la storia viene presentata con una banalità disarmante anche nelle figure che più magari a noi ci appartengono, sentiamo più vicine, è proprio totalmente banalizzante appunto.
Poi sì, infatti noi facevamo anche l'esempio di, che è poi lo stesso che ha fatto Murgia, l'esempio di Virginia Woolf, no? Che viene, e io appunto leggendo una controrecensione, gli argomenti che vengono poi utilizzati sono: ah, ma è chiaro che deve essere semplice, cioè la banalità viene percepita come semplicità. Allora la risposta forse a questa contro replica dovrebbe essere: facciamo un giro nelle librerie per bambini e bambine, vediamo che cosa vuol dire semplicità senza essere banali, oppure proviamo a leggere delle belle poesie, dei bei testi pieni di metafore ai bambini e alle bambine, che i grandi dicono: ah, ma mia figlia, mio figlio ha apprezzato tantissimo il libro, però bisogna anche vedere i bambini e le bambine a cosa sono abituati, quali sono i prodotti che vengono loro sottoposti, perché se una bambina fa un passaggio da Peppa Pig a che io odio, poi c'è chi invece ci trova qualcosa di buono, però ecco, insomma, da Peppa Pig a Storia della buonanotte per bambine ribelli, è possibile che le piaccia, però l'educazione del piacere, della passione per la lettura, dello sguardo, delle capacità di lettura, non è una cosa che il bambino o la bambina hanno in automatico, dipende anche dalla mediazione chiaramente del genitore, del libraio, del bibliotecario, tutte quelle figure che hanno il compito e il dovere di proporre i prodotti editoriali ai fruitori, che da questo punto di vista non sono indipendenti, non possono esserlo.
No, poi ci sono, possiamo dirlo tranquillamente, che è pieno di editoria per bambini invece di livello, di spessore, dove non soltanto, no?
Assolutamente sì.
Sia a livello grafico, sì, che testi, spesso appunto tutto in maniera complementare, e viene fatto molto ma molto bene, e che non riescono magari a trovare spazio sul mercato perché rimangono,
esatto,
ai margini.
E da questo punto di vista il circolo presentato come virtuoso di questo enorme successo del libro, che ne dimostrerebbe l'enorme efficacia e la suo grande valore in sé, io direi che invece è un circolo vizioso, per cui è stato, cioè secondo me è un perfetto esempio di come il capitalismo sia in grado di sussumere tutto, cioè dalla pratica del crowdfunding al femminismo. In questo caso secondo me è proprio un rovesciamento completo, una reinscrizione all'interno delle dinamiche del marketing per quanto riguarda la diffusione e la promozione di questo libro, e di un appiattimento, di una banalizzazione completa di quelle che sono invece le istanze reali di una letteratura di genere, anche da proporre ai bambini, maschi e femmine, che in questo caso fallisce completamente nel suo obiettivo e anzi è veramente controproducente. Cioè io su questo, alla fine di una lunga riflessione, questo è il mio parere. Peccato, perché appunto hanno collaborato a questo progetto illustratrici, per esempio, che io conosco e il cui lavoro stimo molto e credo che sia molto valido. Non so quanto consapevolmente o meno poi le singole
probabilmente anche troppo, però forse poi non sarò però io poi a parlarne ora, perché non sono in grado, ma la sensazione è che c'è molto anche della cultura americana dietro questo prodotto, e se vuoi anche
sì,
del femminismo upper class bianco americano. Qui però mi fermo perché non mi va di addentrarmi in temi che
no, assolutamente sì, ma è questo, cioè anche il modo in cui appunto le autrici stesse si sono poi presentate nelle varie interviste che hanno rilasciato dal vivo o per interposta carta, loro hanno anche insistito su questo, cioè il libro sarebbe la materializzazione del loro sogno di emancipazione femminile, che è proprio il sogno americano, cioè gliel'ho fatta io ad arrivare al vertice con self-made.
Sì, assolutamente.
Se questo è il valore che vogliamo insegnare, va bene, però dobbiamo essere consapevoli di come si chiama questa cosa qua.
Di quello che è, appunto, poi ognuno è libero di spendere i soldi come vuole se ci trova qualcosa. Però è vero che io, quando, visto che frequento parecchio le librerie e parecchio i negozi, cioè gli angoli del fumetto, quando uscì
appena mani
uscito,
nei capelli.
No, io mi sono trovato, ma la prima volta che l'ho visto, poi dopo appunto quando mi sono trovato a leggere un paio di schede ho detto vabbè, ma che è sta roba? Però onestamente il prodotto è un bel prodotto, non c'è niente da fare, e questo può tranquillamente così confondere chi si ritrova in mano.
Ah, sicuramente è confuso, però io ho rimproverato un sacco di libraie e libraie, devo dire, poi a posteriori. Probabilmente l'avrei comprato anche io, però poi non l'avrei venduto. Però
vabbè, questo
non è il mio lavoro, non lo promuovo comunque.
Neanche noi, infatti, ne stiamo parlando apposta per non promuoverlo. Io ti ringrazio di questo spazio e niente, a presto. Tra l'altro,
grazie,
tu tornerai
a
prima o poi a leggere le favole qui sulla Onda Rossa, no? Perché se non sbaglio sono un paio di settimane che salti, oppure dico...
Tornerò, no, sì, sono 2 settimane che salto, tornerò sabato prossimo.
Perfetto.
E va bene. Buon
ciao,
pomeriggio.
Grazie, ciao, ciao. Direttamente da Milano abbiamo in diretta il mio socio radiofonico. Ciao Vince.
Ci ciao senti? Socio, qua siamo. Eccoci. A Milano in una stranissima, splendida giornata. Guarda, non sembra neanche Milano.
Anche a Roma. No, a Roma no, sembra Roma, va a far caldissimo. Ero uscito vestito da palombaro come sempre e mi sono dovuto spogliare per strada. Però questa è un'altra storia. Cosa ci racconti oggi?
Anch'io in realtà ho fatto un micro strip lungo la strada perché cercavo di arrivare al base dove si sta svolgendo in questo momento il Book Pride, che è il festival della piccola e media teoria. Non sono riuscito in questa impresa, sto inseguendo Federico Baccomo Duchesne, che tra poco dovrebbe presentare un libro che si chiama Mesh, che è il libro che ha ispirato un famoso film e poi una sì, famosa serie televisiva americana, e invece a metà strada mi sono imbattuto in uno strano gruppo e quindi mi sono fermato.
un gruppo ortogonale, perché ti ho sentito prima usare questo termine e mi hai
allora guarda, esaltato. No, è un gruppo perché è un gruppo di librai, ho trovato questo gruppo di librai che stava per andare a pranzo e siccome sono librai molto bravi che vengono da più parti dello stivale, ho detto perché non ci date un po' di consigli di lettura, quindi io adesso fra un po'.
Noi abbiamo appena stroncato un libro qui su
quale?
Abbiamo appena stroncato Storie della buonanotte per bambini ribelli dopo aver parlato dello schiavista di Paul Beatty.
Ok, infatti me l'avevi accennato e sono molto curioso di sentire in podcast la tua stroncatura. Io adesso sto entrando per l'appunto nella trattoria dove si trova la congrega dei librai e spero che l'audio non sia pessimo. A ciascuno di loro un microfono, o meglio il mio cellulare in mano, e ciascuno di loro si presenterà, dirà da quale libreria proviene e ci darà un consiglio di lettura. Ecco qua, cominciamo dall'estremo sud.
Ciao. Pronto?
Ciao. Pensavo che dovevo parlare da sola. Ciao.
No, non devi parlare, cioè noi parliamo spesso da soli, quindi non puoi.
No, esatto.
Parliamo da soli, ben due.
Sì, infatti. Allora, io sono Maria Carmela Sciacca e sono una delle due proprietarie della libreria di Colostretto di Catania.
Che cosa ci consigli? Che cosa ci consigli?
Ah, allora? Okay.
Vediamo.
Allora, una nuovissima uscita di 66 Second, che è 35 secondi ancora, di Lorenzo Iervolino.
Ah, di che parla? Loro mi piacciono come
allora,
casa editrice.
Allora, avete presente la foto delle Olimpiadi in Messico del 1988?
Sì.
Quella con
sì.
I ragazzi, certo. Con, esatto, Smith, con i pugni alzati.
Sì.
Allora, è la storia sia di loro due, quindi dei due ragazzi afroamericani, ma soprattutto la storia del ragazzo australiano che ha avuto poi problemi in Australia perché lui non alzò il pugno in quella fotografia, cioè in quel momento, però in realtà
sì,
è quello che gli prestò i guanti ad entrambi, infatti si nota che un pugno, cioè uno alza un pugno destro e l'altro il pugno sinistro, e lui si mise una spilletta a favore appunto dei diritti degli afroamericani e varie, ma questa cosa venne presa molto, cioè nessuno la considerò, è tornato in Australia, ebbe un sacco di problemi e morì poi diciamo quasi in bruttissime condizioni, ecco, stava così.
Perfetto, grazie.
Ok, ti passo Gian Mario.
Ciao, grazie.
Ciao e grazie dell'invito. Io
presentati.
Sono Gianmario Pilo, faccio il libraio, invece vengo dal nord, vengo ai piedi delle Alpi, è una città che si chiama Ivrea, in provincia di Torino, e a differenza dei miei colleghi non racconterò nessun libro, ma farò che invitarvi a quello che è il Festival della Lettura della città di Ivrea, che è una grande invasione. L'abbiamo ideato, organizzato io e Marco Cassini per quanto riguarda la parte dedicata agli adulti e la parte dei bambini e dei ragazzi è a cura di Lucia Panzieri. Sono 4 giorni di incontri dove al centro di tutto c'è la lettura e la voglia di conquistare nuovi lettori. Quindi dal 4 giugno aspettiamo la grande invasione.
Perché ora inizia, tra l'altro, inizia il periodo delle varie fiere, no? A parte che state ora in questo momento state in una fiera, rassegne varie, quando arriva la primavera estate esplodono, e spesso, escluso quelle maggiori, no? Penso a Milano, a Torino, che ora sono diventate concorrenziali, di quelle piccole,
certo.
Tipo questa, spesso e volentieri non si parla, quindi ci fa molto piacere parlarne. Ti ringrazio perciò, grazie.
Beh, grazie a voi e buona giornata. Ti passo Andrea Geloni.
Perfetto.
Pronto.
Ciao. Allora, presentati. Ciao. Innanzitutto presentati. Andrea.
Sì, io mi chiamo Andrea e ho una libreria pietrasanta che si chiama Nina, che è aperta dal 2008, è in un bellissimo posto e siamo tanto contenti. Siamo io e una socia che si chiama Valentina.
Cosa ci consigli? Vediamo, tra le ultime cose che hai letto che ti sono piaciute.
Ti dico proprio l'ultima cosa che ho letto stamani in treno venendo su. Ho iniziato un libro meraviglioso che si chiama Galizia, ed è uscito per Keller proprio in questi giorni, è successa una cosa strana, che io sto leggendo un libro fuori catalogo che non si trova più, che si chiama Chiamalo Sonno, di Henry Roth. Henry Roth è nato in Galizia e quindi è successa questa cosa particolare, per cui mentre sto leggendo un libro che parla di un autore che viene da un posto magico e mitico, c'è un libro che ne racconta la storia in maniera anche molto divertente, con tanti aneddoti. È un libro molto molto, molto pieno di stimoli per chi ama leggere, e niente, mi sto divertendo molto per queste coincidenze strane. Tra l'altro Chiamalo Sonno è consigliato da un cliente, e quindi insomma tutto un mondo che gira intorno a coincidenze strane,
oltretutto,
che non possiamo dominare.
Ricordiamo che i libri fuori catalogo spesso e volentieri comunque si trovano, perché è pieno di piccole librerie dell'usato che spesso e volentieri non vengono neanche valorizzate, però fanno proprio questo, no? Più o meno intercettano rimanenze di magazzino, roba che non si trova più in circolazione. A Roma ce ne sono alcune piccole, abbastanza sconosciute, che però fanno veramente un lavoro di ricerca, e spesso si ritrovano edizioni che non sono più in commercio da anni a dei prezzi assolutamente accessibili.
Succedendo che tanti editori molto bravi vanno a ripescare cose che non si trovavano più e magari lo propongono con traduzioni nuove fatte molto bene, e insomma è bello che sia un mondo nel quale le storie non si perdono mai definitivamente quando sono buone storie, a volte tornano, trovano il modo di tornare.
Assolutamente vero e giusto, grazie, ciao.
Ti passo Salvatore della Ubic di Foggia, ecco.
Ciao. Allora, continuiamo questa staffetta.
Sì, stiamo facendo questa staffetta, la nord, sud, e no, mi fa piacere che spesso sono quasi tutte librerie di centri comunque di provincia e non delle grandi città come Roma, Bologna, Torino, stavo pensando, quindi vai.
Diciamo che allora non lo sapevo che la Vicolo Stretto avrebbe suggerito un 66 and Second, e anch'io suggerisco un titolo ultimissimo di questa casa editrice. Si chiama Requiem per un'ombra ed è stato scritto a quattro mani da Mario Pistacchio e Laura Toffanello. Avevano già debuttato 3 anni fa con L'estate del cane bambino, un libro che ha avuto un successo straordinario, a metà strada tra un noir e un romanzo di formazione, e è stato un libro che gli ha dato tantissimo successo, che ha vinto il premio Città di Rieti, che gli è stato consegnato da Luis Sepúlveda. È stato nella selezione dello Strega, e questa volta tornano con un romanzo molto diverso che io sto suggerendo ovunque su tutti i canali, forse le persone non mi sopporteranno più. È un romanzo, un noir, sempre un noir, però molto diverso dal precedente. Il protagonista è Sal Pugliese ed è un investigatore privato, quindi una persona che sceglie di mettersi da parte, di smettere di vivere la sua vita e di vivere quella degli altri per lavoro, quindi spierà le vite degli altri per professione, e il suo unico obiettivo sarà quello di arrivare alla pensione. Lui ha 63 anni ed è un po' stanco della vita, e, però un caso molto strano, una rapina finita male, cambierà per sempre la sua vita, gli farà conoscere delle situazioni molto forti. È un romanzo bellissimo sugli affetti e sul nostro modo di viverli, quando spesso abbiamo delle delusioni e ci fanno diventare un po' impermeabili. In realtà sta al pulite, come tutti noi che magari fingono di essere insensibili, prima o poi si troveranno sempre a dover fare i conti col proprio cuore. Io il romanzo lo consiglio veramente.
Perfetto, io ti ringrazio. E qui
andremo a sentire la presentazione proprio qui a base con gli autori.
Perfetto, allora io ti ringrazio e vado anche a chiudere il collegamento, sono le 13.55, sono un po' in ritardo. Manda un abbraccio direttamente a Viz, appunto, con cui torneremo in diretta sabato prossimo qui su Tabula Rasa alle 13. Ciao, grazie.
Ok, ciao, buon
ciao,
lavoro.
Ciao.
Manipolata da un sistema che creiamo Italia merda, che annulla terra crema.
Come dicevo, 13.55, noi ci andiamo a fermare con Tabula Rasa, torneremo sabato prossimo, ora spazio alle dirette della radio. Oggi a Roma una giornata, in questa Roma che sembrava che doveva crollare per le manifestazioni che si svolgeranno proprio oggi tra la mattina e il pomeriggio, l'allarmismo terroristico da parte dei media in questa settimana è stato veramente pesante, e quindi ora vi lascio direttamente a Radio Onda Rossa, che seguirà l'evolvere della giornata. Nel frattempo i siti internet non raccontano nulla, hanno ancora, e almeno quelli mainstream, la visita del Papa a Milano come principale notizia. Leggevo poi dal Corriere.it: folla e svenimenti in Duomo, eccetera eccetera. Tabula Rasa qui chiude qui, abbiamo parlato appunto di Lo Schiavista di Paul Beat, abbiamo chiamato della abbiamo parlato anche delle bambine, abbiamo stroncato il libro Storia della Buonanotte per bambine ribelli, e poi abbiamo fatto questo collegamento con Milano con il mio socio direttamente appunto al Book Friday di Milano. Ciao e grazie.
strano segmento.
Questo mondo è facile teorizzare, ma
chi sono il sistema? Sistema.
E chi sono il sistema? Teorizzano il teorema, quando la terra trema, teorizzano il teorema contro gas.